Inquieto dalle 10 è presentato da The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook. Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
Gatic Fertility Center è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
Di nuovo in studio con Inquieto dalle 10. Abbiamo iniziato la nostra puntata parlando dell'importanza dei gesti e purtroppo non ci sono solo i gesti di cui vantarsi, o meglio i gesti che ci fa onore fare, ma ci sono anche dei gesti fatti da emeriti idioti, e questo infatti è uno di quelli. Gettano una grossa pietra dalla balconata di Viale Mazzini, distrutta un'auto. Questo l'articolo che trovate su inquietonotizie.it che riguarda Palmi è stato scritto da Viviana Minasi. L'episodio risale ieri mattina, quando alcuni ragazzi hanno staccato una pietra da una aiola lanciandola in strada. Palmi, pieno centro, sono le 11.30 del mattino quando all'improvviso si sente provenire da una strada un forte rumore. È una pietra, pesante 15 kg o forse anche più, lanciata dalla balconata della villa comunale Mazzini sulla strada sottostante, via Rosselli. Cadendo, la pietra ha sfondato il parabrezza di un'auto parcheggiata lungo la via, danneggiandola completamente all'interno. Il cruscotto della macchina, così come il sedile lato guida e la plancia, sono stati letteralmente distrutti. La pietra, di grosse dimensioni, prelevata probabilmente da alcuni ragazzi da una aiola della villa comunale, nel cadere sull'auto parcheggiata lungo la via Rosselli, si è frantumata ed uno dei pezzi è andato a finire in mezzo alla carreggiata, proprio nel momento in cui passava una macchina con a bordo due signore. Terrorizzate, le donne sono scese dalla macchina temendo che i sassi potessero aver danneggiato anche la loro autovettura. Solo per una pura casualità è stato evitato che qualcuno si facesse male. Il lancio di pietre dalla balconata della villa non è purtroppo una novità. Da sempre gruppi di ragazzi tirano sassi dall'alto, rischiando di colpire i passanti. Quando, come in questi casi, manca il buonsenso, scrive Viviana Minasi, un grande aiuto, specie per le vittime di gesti vandalici, potrebbe giungere da un sistema di videosorveglianza, dai luoghi sensibili, che contribuirebbe a individuare i responsabili, ma in villa il sistema di sorveglianza manca. O meglio, nel 2009 in alcune aree di Villa Mazzini sono state installate alcune telecamere, che però non funzionano. Tipico esempio di funzionamento... come dire, non vorrei generalizzare, ma in questo caso lo devo fare. Tipico esempio di funzionamento della tecnologia alla calabrese. Il vero problema, sì, sicuramente le telecamere sarebbero un deterrente e permetterebbero di individuare il responsabile, ma i veri responsabili sono proprio questi idioti che fanno questi gesti e non si rendono conto che solo per pura fortuna il gesto di ieri non ha avuto conseguenze. E ripetiamo, si è trattato solo di fortuna. Speriamo che in qualche modo si riescano a identificare questi ragazzi e, in modo da far capire loro quanto è grave il gesto che hanno compiuto. Ancora a parlare di gesti, qui è Inquieto dalle 10, un altro gesto, anche questo sicuramente non encomiabile, potrebbe essere quello di timbrare il cartellino per poi uscire. E proprio di questo sono accusati la metà dei dipendenti comunali del comune di Sant'Ilario dello Ionio. 11 dipendenti nei guai. Misure cautelari per dirigenti e personale del comune reggino: si sarebbero allontanati dal posto di lavoro dopo aver attestato la presenza. Avrebbero quindi abbandonato il posto di lavoro durante le ore di servizio per dedicarsi a faccende personali. A 11 dipendenti, tra i quali responsabili di aree di settore del comune di Sant'Ilario dello Ionio in provincia di Reggio Calabria, sono state notificate dai carabinieri della compagnia di Locri altrettante misure cautelari di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I dipendenti sono accusati di truffa aggravata e continuata, attestazione fraudolenta della presenza in servizio, abuso d'ufficio e peculato. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Locri su richiesta della Procura, che ha coordinato le indagini svolte nell'arco di tempo che va da settembre del 2016 fino a gennaio del 2017. Dalle indagini, attuate anche attraverso pedinamenti e riprese video, è emerso che i dipendenti erano soliti allontanarsi dopo aver attestato falsamente la propria presenza in ufficio, eludendo così il sistema di rilevazione elettronica. Gli indagati quindi eludevano questo sistema di rilevazione elettronica e si dedicavano alle più svariate attività personali. Vi era chi andava al mercato a fare la spesa, chi stava in auto a leggere il giornale. Poi perché stare in auto quando si può leggere il giornale in ufficio? Ma questo è un mistero su cui non vogliamo neanche addentrarci. Chi effettuava sortite in circoli ricreativi, in supermercati o nei bar, o addirittura chi si recava dal barbiere. Emblematico, si legge nella nota dei carabinieri, il caso di un dipendente pubblico che in più occasioni, quasi quotidiane, faceva un uso momentaneo di un autoveicolo dell'ente posto nella sua disponibilità, sottraendolo alla sua destinazione originaria, recandosi nei comuni limitrofi per fare shopping o commissioni di natura privata, quindi usava l'auto del comune per fare shopping, creando così un apprezzabile danno economico. Si legge ancora, da non sottovalutare infine, il comportamento dei due dipendenti che in concorso tra loro, come responsabili di area amministrativa e finanziaria, non avviavano il procedimento disciplinare e non facevano recuperare le ore di assenza non giustificata ai dipendenti delle proprie aree. E sicuramente anche questa non è una bella storia, e non ci piace utilizzare quella immagine, no? quelle parole che spesso usano come furbetti del cartellino, perché sembra quasi far diventare meno importante il reato che si sta compiendo. In realtà non sono furbetti, ma sono dei lestofanti, perché chi invece di lavorare va in giro, essendo però retribuito, è un lestofante, tant'è che risponde di truffa aggravata e continuata. Ovviamente li chiamiamo lestofanti nel caso in cui queste accuse dovessero essere poi provate anche da un giudizio del tribunale. È chiaro, per ora sono accuse, se dovessero essere confermate dalle sentenze, questi qua sarebbero dei lestofanti condannati per truffa aggravata e non dei furbetti. Ancora gesti, perché è un gesto per esempio quello di provare a dare un pizzino a un compagno di cella. Proprio da un gesto del genere è partito il processo Califfo, il processo che ha retto davanti alla Cassazione. Infatti sono state confermate 8 condanne alla cosca pesce di Rosarno. Solo quelle di Lenia Bellocco e Domenico Fortugno le posizioni da rivedere. Ma andiamo ad approfondire questa notizia leggendo dei passi dell'articolo di Francesco Altomonte pubblicato questa mattina da Gazzetta del Sud. Raffica di rigetti in Cassazione per gli imputati nel processo Califfo e l'inchiesta sulla cosca pesce di Rosarno. La Suprema Corte ha accolto solo 2 ricorsi, annullando con rinvio le posizioni di Lenia Bellocco e di Domenico Fortugno. Per quest'ultimo il processo in Corte d'Appello a Reggio servirà solo per la riquantificazione della pena. Per il resto sono definitive le condanne per Giuseppe Pesce, Maria Grazia Spataro, Demetrio Fortugno, Biagio Del Miro, Rocco Messina, Saverio Marafioti, Domenico Sibio e Carmela D'Agostino. Tutto partì da quel pizzino sequestrato in carcere al boss e dalle dichiarazioni di Giusi Pesce e Maria Concetta Cacciola. Incrociando quei dati, il 9 febbraio 2012 scattò il blitz che portò all'incriminazione di 14 persone ritenute vicine alla cosca pesce di Rosarno, 4 delle quali assolte in appello. La sera del 9 agosto 2011 infatti venne catturato Francesco Pesce. Dopo un anno e mezzo di latitanza, il giovane boss che si nascondeva in un bunker fu appunto preso. La sera di 2 giorni dopo, Francesco Pesce tentò di consegnare a un altro detenuto rosarnese un biglietto intercettato dalla polizia penitenziaria del carcere di Palmi. Il testo del biglietto scritto dal giovane boss venne diviso dagli inquirenti in 4 sezioni, corrispondenti ad altrettante direttive, la più importante delle quali era il passaggio del testimone al fratello e gli uomini che dovevano proteggere la sua latitanza: Rocco Messina, Pino Rospo, Muzzu Papa, Nina Redo, Francesco Tocco, Danilo, Paolo, Danilo, Fiore per mio fratello. Questo era il contenuto del pizzino. L'attività di indagine di carabinieri antimafia portò all'identificazione di Marafioti quale presunto affiliato della cosca pesce, con il quale i vari indagati si rapportavano per numerose questioni, tra cui la costruzione e ristrutturazione di bunker che dovevano accogliere la presenza di Pesce e di tutti coloro che erano ricercati dalle forze di polizia. La conferma giungeva dallo stesso indagato in 2 dialoghi registrati la mattina del 20 ottobre del 2011. Nel primo, Marafioti veniva intercettato mentre avvisava un altro presunto sodale che il giorno dopo il latitante Giuseppe Pesce si sarebbe spostato in un bunker sempre realizzato nella piana di Gioia Tauro. Marafioti a fine ottobre era a conoscenza quindi del sequestro del biglietto nonché del contenuto dello stesso, quindi in evidente stato di agitazione commentava la vicenda che lo vedeva coinvolto, fornendo così la conferma in merito alla sua esatta identificazione dal presunto ruolo svolto all'interno della cosca. A quel cazzone gli hanno trovato un biglietto, mica mio cognato, arresteranno a tutti a Rosarno, associazione. Queste le parole con cui l'uomo si era particolarmente agitato alla notizia che i carabinieri avevano individuato quel pizzino in carcere.